Ciao a tutti e ciao a tutte, benvenuti in questa nuova puntata di Finance Explained, il podcast di UBS Asset Management che racconta l'economia e la finanza in un modo facile e accessibile a tutti. Io sono Clara Morelli di Will e questa è una puntata speciale, un episodio zero, diciamo, della nuova quarta stagione di Finance Explained che ci accompagnerà per tutto l'anno. Quindi ripartiamo anche quest'anno con una nuova stagione che sarà ricca di tantissime novità che per ora non vi spoilerò. Quello che posso dirvi è che ci piacerebbe coinvolgervi sempre di più nella scelta dei temi da trattare, quindi se avete delle domande o dei suggerimenti, dei temi che vi interessano particolarmente e che vorreste ascoltare su questo podcast, potete già iniziare a segnalarcelo. Oggi con me c'è Teresa Gioffreda di UBS Asset Management che già avete conosciuto. Ciao Teresa, ben trovata.
Ciao Clara, ben trovata.
E siamo qui insieme oggi sia per riscaldarci in vista della prossima stagione, ma anche per provare a fare un po' un bilancio di quello che è stato l'anno finanziario, l'anno economico del 2024 e vedere, iniziare un attimo a capire che cosa ci aspetterà invece in questo 2025. Tu Teresa, che idea ti sei fatta su tutto questo?
Beh, se dovessimo scegliere tre parole per descrivere il 2024, queste potrebbero essere inflazione, intelligenza artificiale e politica, e probabilmente questi temi ci accompagneranno ancora nel 2025. Il 2024 si è chiuso come un anno molto positivo dal punto di vista azionario, soprattutto per gli Stati Uniti. In realtà sulla parte obbligazionaria abbiamo comunque avuto un andamento un po' più altalenante, direi. Nella prima parte dell'anno di fatto abbiamo avuto dei dati economici molto forti sulla crescita economica, abbiamo avuto notizie positive sull'intelligenza artificiale, ma e anche un'inflazione che comunque magari stentava a calare, quindi rendimenti al rialzo proprio perché i tagli dei tassi da parte della Fed sarebbero stati comunque rimandati. Poi magari verso giugno comunque abbiamo iniziato a vedere finalmente tassi in calo e addirittura ad agosto siamo arrivati a temere una recessione con un dato di disoccupazione che ha sorpreso al rialzo, tanto poi da avere comunque un taglio dei tassi di 50 punti base da parte della Fed a settembre. In realtà però i dati di crescita economica continuano ad essere relativamente solidi negli Stati Uniti come poi insomma hanno dimostrato le performance fino alla fine dell'anno.
C'è questo aspetto molto interessante effettivamente del 2024 che, se ci pensiamo bene, come hai detto tu, l'azionario, i mercati hanno registrato delle performance estremamente positive, però poi al contempo magari sui giornali ci capitava di leggere dei titoli magari preoccupanti sulla recessione, sull'inflazione. Come mai? Magari ci spieghi perché esiste questa divergenza? È possibile che ci siano dei risultati sui mercati finanziari molto positivi, ma poi comunque degli aspetti che riguardano più la macroeconomia dei paesi insomma occidentali e non, insomma restiamo sempre in casa nostra ma guardiamo anche fuori al resto del mondo, perché c'è questa divergenza?
Beh, ci sono dei momenti in cui le brutte notizie sono brutte notizie e dei momenti in cui le brutte notizie diventano buone notizie, proprio perché appunto magari se guardiamo anche il dato della disoccupazione di agosto, è vero che comunque poteva portare ad un forte rallentamento della crescita economica, ma nello stesso tempo di fatto la secondaria indicazione è che la Banca Centrale Americana avrebbe poi comunque tagliato i tassi di interesse, quindi abbiamo visto per esempio una forte salita dei mercati obbligazionari, e in realtà i mercati azionari stessi hanno corretto all'inizio di agosto sui primi timori, ma guardando poi i dati di rallentamento economico e non di recessione sono comunque tornati a salire. I mercati azionari poi si muovono anche molto in relazione a quelli che sono i dati sugli utili e soprattutto su quelle che sono le divergenze rispetto alle stime degli analisti. Quindi se gli analisti si aspettano un 2% di guadagno degli utili per azione e poi esce un dato al 4%, sicuramente i mercati reagiranno in maniera positiva. Se gli analisti si aspettano un dato al 10% e poi esce al 5%, ovviamente la reazione dei mercati sarà sarà negativa. E quest'anno in realtà ci sono state, soprattutto anche negli Stati Uniti, col tema dell'intelligenza artificiale, come dicevamo prima, anche delle ottime notizie da questo punto di vista. E poi, come dicevamo, un po' la politica, no, ha fatto anche da sfondo, quindi tante volte in realtà, oltre ai dati economici, i mercati si sono mossi anche in relazione a chi poteva essere il vincitore, per esempio, delle elezioni americane.
Ecco, esatto, ce lo ricordiamo bene questi due momenti, che secondo me sono stati innanzitutto quello che dicevi tu prima, quindi i tassi di interesse che si abbassano a metà anno, quindi verso giugno, e poi le elezioni americane. E sembrava quasi che i mercati avessero già anticipato quale sarebbe stato l'esito in entrambi i casi. Com'è possibile che questa cosa accada? In che modo, appunto, politica e finanza interagiscono in questo senso?
Beh, sicuramente le aspettative dei mercati in realtà cambiano e si adattano anche in base ai dati economici e in base a quelli che sono anche un po' le dichiarazioni delle banche centrali. Ormai da diversi anni le banche centrali hanno abituato i mercati, a una comunicazione molto più aperta e diretta, quindi comunque quando si arriva al momento poi effettivo della mossa, bene o male, tutti quanti se l'aspettano per varie dichiarazioni. E i sondaggi erano abbastanza vicini tra Trump e Kamala Harris andando verso le elezioni, ma in realtà questa indecisione probabilmente, da altri sondaggi si capiva che comunque questo cambiamento, di rotta che c'è stato poi da parte del Partito Democratico, che di fatto ha inserito Kamala Harris solo a luglio dopo il dibattito di giugno, che peraltro è stato abbastanza anticipato rispetto a quelle che sono le abitudini della campagna elettorale americana, quindi anche probabilmente il fatto di avere avuto una Kamala Harris che ha avuto anche poco tempo per costruire questa campagna elettorale portava ad avere comunque una maggiore probabilità di una vittoria di Trump.
Quindi che per chi è esperto di questo settore o comunque vive la finanza quotidianamente, sicuramente c'erano state delle dichiarazioni sia nel caso della decisione di abbassare ulteriormente i tassi di interesse che nel caso delle elezioni americane, che potevano già dare dei sentori di quello che sarebbe stato poi l'esito, o comunque l'interpretazione che i mercati ne hanno fatto poi è stata coerente con l'esito. L'altra cosa che hai menzionato giustamente è l'intelligenza artificiale. È stato un anno di performance pazzesche, soprattutto negli Stati Uniti. Che è un po' quello che traina questa performance positiva?
Beh, di fatto c'è stato comunque un po' un cambiamento abbastanza radicale, un'accelerazione molto forte negli anni più recenti sul tema dell'intelligenza artificiale, e le grandi aziende comunque americane, le cosiddette magnifiche sette, sono sicuramente protagoniste sulla scena dell'intelligenza artificiale. Anche la posizione di leadership che hanno comunque raggiunto di fatto permette loro anche di avere ammontari anche importanti da poter continuare ad investire in questo tema, perché ricordiamo che c'è anche una forte fetta di profitti che poi viene reinvestita in ricerca e sviluppo, proprio perché su un tema come questo è molto importante andare avanti. L'intelligenza artificiale si suddivide in vari strati e in vari passi. All'inizio ovviamente abbiamo visto soprattutto la salita dei chip, dei semiconduttori che servono per fare i calcoli sull'intelligenza artificiale, il cloud che è un po' dove vive, poi andando avanti comunque avremo secondo noi anche una maggiore espansione sulla parte dei software e dei servizi, dei modelli, nell'utilizzo dei dati, delle applicazioni effettive dell'intelligenza artificiale. Questa parte non l'abbiamo ancora vista e quindi trainerà magari i profitti delle aziende, non solo del settore tecnologico ma anche di altri settori andando avanti.
Qui ti stai riferendo, hai una visione globale. Arrivando invece magari più sulla parte europea, che è stata accusata anche appunto con le elezioni europee che ci sono state quest'anno e la riconferma di una commissione europea alla guida sempre di Ursula von der Leyen, di essere un po' indietro in questo senso. Abbiamo visto il rapporto Draghi che ha chiamato, ha esortato l'Europa a fare di più l'unione dei capitali, permettere alle aziende di poter crescere maggiormente, tutto l'ambito strategico, come dicevi giustamente, delle materie prime, delle terre rare, e tra parentesi appunto il commento che ha fatto Trump sulla Groenlandia è anche legato a questo aspetto strategico delle terre rare. La Groenlandia è una terra ricchissima in questo senso e l'Europa fino adesso magari ha fatto ben poco. Tutti questi ragionamenti, che penso adesso entrando più verso quello che sarà il 2025, saranno centrali in ambito finanziario, cioè che conseguenze hanno guardando all'Europa, che comunque è un diciamo dovrà affrontare una sfida importante in mezzo tra un blocco più dell'est, dove c'è la Cina che è sempre lì e non fa che guadagnare terreno, e dall'altra parte gli Stati Uniti con una nuova presidenza, quella Trump, che potrebbe un po' sbarigliare le carte in tavola.
Sì, noi siamo un po' nel mezzo e tra l'altro siamo rimasti, diciamo, anche indietro un po' negli ultimi anni. Di fatto noi veniamo da oltre un decennio di mercati americani, diciamo, eccezionali, con l'Europa che comunque ha perso terreno, purtroppo perché le aziende comunque europee hanno realizzato meno utili rispetto a quelle americane. La produttività, gli investimenti che ci sono stati negli Stati Uniti sono stati sicuramente maggiori, e in realtà in questi casi, quando guardiamo anche all'economia, guardiamo come, diciamo, è composta l'economia. Di fatto la parte europea è più esposta a un settore manifatturiero che negli ultimi anni ha risentito anche dei costi più alti dell'energia legati alla guerra, oltre che appunto a una differenza di produttività rispetto agli Stati Uniti, anche per i motivi che hai citato prima tu, Clara. Quindi purtroppo, diciamo, questa differenza di performance è abbastanza giustificata. E non abbiamo grandi elementi all'orizzonte. Abbiamo comunque un'Europa su cui, una zona euro su cui è pesato comunque anche l'aspetto politico, con la Francia a giugno dell'anno scorso. Adesso quest'anno invece a febbraio avremo le elezioni in Germania, da cui tutti si aspettano un po' un segnale anche da un punto di vista di politica fiscale. Ecco, quello sarà un punto di attenzione per il 2025, perché se veramente la Germania dovesse cambiare rotta sulla politica fiscale, sarebbe un segnale, diciamo, un po' più positivo per l'economia europea. Ovviamente senza dubbio l'avere un termine del conflitto tra Russia e Ucraina sarebbe ancora maggiormente positivo per tutti quanti, anche perché un altro elemento che sta mancando, diciamo, nella zona euro per avere una vera e propria ripresa importante, è anche il contributo dei consumi. I salari, i cosiddetti salari reali, quindi i salari meno l'inflazione, ovviamente stanno aumentando con l'inflazione in calo, ma abbiamo ancora dei consumatori che preferiscono risparmiare, visto ancora le incertezze che devono affrontare. Quindi questi elementi saranno sicuramente positivi. E in realtà tu citavi anche la Cina, questo sarà un altro fattore determinante, cioè questa guerra commerciale, questi dazi che sono stati diciamo annunciati da Trump in campagna elettorale, che potranno sicuramente fare la differenza. Secondo noi non saranno implementati nella misura in cui ha annunciato in campagna elettorale, anche perché ci sarebbe un effetto negativo sull'inflazione e sui tassi americani che tornerebbero, diciamo, a salire, e sicuramente gli americani che hanno eletto Trump non sarebbero contenti di un effetto di questo tipo. Quindi ci aspettiamo che Trump faccia meno di quanto annunciato, e questo sarebbe positivo sia per l'Europa che per la Cina. Cina che deve ancora, diciamo, annunciare i dettagli veri e propri del suo sostegno fiscale. L'anno scorso in chiusura d'anno abbiamo avuto comunque da prima a settembre, poi a dicembre, una conferma di un cambio di rotta e di un impegno importante sia dal punto di vista di politica monetaria che di politica fiscale, ma mancano, diciamo, ancora i dettagli di misure a sostegno delle famiglie o delle imprese, proprio per far ritornare, diciamo, i consumi e gli investimenti privati, che sono quelli che poi portano verso una crescita di lungo periodo di qualità.
Hai messo sul piatto un sacco di elementi, sicuramente è vero, siamo un po' tutti in attesa di quello che ha intenzione di fare la Cina in questo senso, e forse da quello dipendono anche i tentativi di Trump, che ancora non se ne è nemmeno insediato, quindi già si sta portando avanti, di dare dei segnali in un modo un po' tutto suo. I commentatori e gli esperti di geopolitica, di politica economica, hanno addirittura parlato di post-imperialismo. Ecco, questo fare delle dichiarazioni, andare con il soft power da parte appunto di Trump per dare dei segnali agli avversari binari economici che poi in realtà, se andiamo a vedere nel concreto, anche secondo le vostre previsioni o comunque le idee che vi siete fatti voi, non saranno dei veri e propri avversari, nel senso che poi i dazi annunciati bisognerà vedere che ricaduta avranno e verosimilmente non saranno così duri come anticipato, proprio perché non conviene proprio agli Stati Uniti e comunque Trump deve rispondere a un elettorato o comunque a un paese che rinuncerebbe malvolentieri a una situazione tutto sommato positiva.
Certo, e poi secondo noi non sarebbero neanche diciamo interpretati in maniera totalmente negativa dalla Fed, nel senso che i dazi di fatto creano uno scalino sull'inflazione, quindi un effetto una tantum che la Fed sarebbe sicuramente pronta, diciamo, a inserire nelle sue stime. Tra le due, ovviamente, l'avere comunque dei prezzi più alti riduce il potere d'acquisto, porta comunque a una crescita più lenta e quindi comunque ancora una necessità di taglio dei tassi di interesse. Quindi in questo momento vediamo, per esempio, sui mercati obbligazionari dopo le dichiarazioni di dicembre della Fed, che si sono quasi azzerate le aspettative di un taglio dei tassi per il 2025, però secondo noi un paio di movimenti ci saranno. Farà sicuramente di più la BCE, perché comunque abbiamo una combinazione ancora di una crescita più debole, di un'inflazione che seppur non in modo lineare continua comunque a calare, però ci aspettiamo, insomma, che continui questa politica monetaria accomodante da entrambe le banche centrali. Forse l'unica fuori dal coro rimarrà la Banca del Giappone, che a marzo del 2024, dopo 17 anni, ha abbandonato la sua politica di tassi a zero e negativi e quindi è finalmente ritornata a rialzare i tassi di interesse. Ci aspettiamo che possa continuare a farlo anche nel 2025.
Staremo a vedere sicuramente con grande interesse. Volevo chiederti anche, appunto, entrando in questo 2025, se secondo le idee che vi siete fatti, che ti sei fatta, se ci sono o quali sono i segmenti di mercato che diventeranno più interessanti, le parti del mondo, i mercati anche geograficamente che diventeranno più interessanti o che continueranno ad essere, ad affermarsi in questo 2025?
Sì, secondo noi continua in realtà ad essere interessante il mercato azionario. Ha fatto già bene, insomma, negli ultimi anni, ma continuiamo a pensare che possa avere comunque un andamento positivo anche nel 2025, proprio perché siamo in questa fase di rallentamento economico, non recessione, tagli dei tassi utili che sono comunque orientati in maniera positiva, quindi continuano a crescere. Quindi questa combinazione in genere è positiva per i mercati azionari. Le valutazioni dei mercati azionari americani sono care, ma da sole non bastano, diciamo, a giustificare e a innescare un'inversione di tendenza, soprattutto perché il trend degli utili è molto più forte nel darci indicazioni sulla direzione del mercato azionario. Siamo un po' più cauti sulla zona euro, proprio per i motivi che dicevamo prima, anche se di fatto una politica monetaria che continua ad essere accomodante potrebbe portare magari nella seconda parte dell'anno, oltre a quello che dicevamo prima riguardo alle elezioni tedesche, a un eventuale stimolo cinese piuttosto che a dazi inferiori delle attese, e insomma ci possono, o appunto un termine della guerra Russia-Ucraina potrebbero, diciamo, innescare un miglioramento della zona euro, ma per il momento vediamo, diciamo, una migliore performance relativa degli Stati Uniti. E anche sulla Cina è vero che abbiamo visto un'inversione di tendenza da parte del governo, ma aspettiamo maggiori segnali sia da Trump che dalle autorità cinesi per cambiare, diciamo, la nostra opinione verso un sovrappeso. La stessa cosa sui paesi emergenti, e anche sulla parte asiatica troviamo comunque tante opportunità, perché ci sono diversi paesi che sono legati comunque al tema dell'intelligenza artificiale, ma anche alla parte di cambiamento climatico con veicoli elettrici, pannelli solari, quindi ci sono tante prospettive di crescita in questa regione.
Insomma, ci sono tantissime novità su tanti fronti e noi saremo qui a raccontarle anche quest'anno. Grazie Teresa per essere stata con noi in questo episodio speciale, episodio zero.
Grazie Clara e grazie a tutti.
Io vi ricordo che potete ascoltare tutti gli episodi di Finance Explained su Spotify, Apple Podcast e sul sito di UBS Asset Management. seguite il podcast ovunque lo state ascoltando, attivate le notifiche e scriveteci, insomma, fateci sapere quali sono gli argomenti che vi interessano di più. Ci saranno tantissime novità in questa nuova stagione e quindi ci rivediamo nel prossimo episodio. Ciao!
Ciao a tutti! Questo materiale è pubblicato esclusivamente a scopo informativo. Si prega di leggere il disclaimer disponibile su questa piattaforma o direttamente sul sito di UBS Asset Management.